Davide Giacalone, buongiorno e buon venerdì.
Buongiorno, bentrovati.
Dalla prima pagina della Repubblica, Davide, affondata l'ammiraglia di Putin. Allora, c'è un caso. La fotonotizia che troviamo su tanti giornali è di questa nave della Marina Militare russa, considerata l'ammiraglia almeno nel Mar Nero, è affondata. Un'esplosione ha causato gravi danni alla nave che, insomma, dopo diverse ore è affondata. L'incrociatore Moscova, mi direi se la pronuncia giusta, è colato a picco dopo ore in fiamme. Kiev, l'Ucraina dice, l'abbiamo colpito noi con i nostri missili. Mosca dice no, non è vero, è stata colpa di una tempesta. Perché è così cruciale una questione come la seguente?
Allora, è una questione molto importante perché al di là dell'esito della battaglia, questo è un punto, diciamo così, rilevante, nel senso che quella nave era la forza più potente galleggiante della Russia, schierabile in questa guerra che la Russia ha dichiarato all'Ucraina. Perché? Perché ne ha altre due in quelle stesse condizioni, ma non possono entrare nel Mar Nero perché i turchi hanno chiuso l'accesso al Mar Nero e quindi era l'unica arma potente che avevano. Ed è rilevante il suo affondamento perché ci racconta la condizione in cui sono le forze armate russe. Quando si arriva al punto che ti va giù una nave come quella e ci sono tre possibilità, gli ucraini dicono l'abbiamo colpita noi con i missili, non è del tutto credibile come tesi, in ogni caso è disonorevole per la Marina Militare russa, ma come, cioè, tieni la nave ancorata lì, ferma, diciamo piegata in modo tale che possa essere un perfetto bersaglio e non ti accorgi nemmeno che ti stanno lanciando i missili, cioè una roba. Ma infatti i russi dicono ma non è così. Allora la seconda possibilità è che siano finiti, o meglio che una mina gli sia finita addosso, solo che le mine le hanno messe i russi, che anche questo è abbastanza disonorevole, e cioè che tu semini un mare di mine per buttare giù le navi e ti butti giù la nave tua con la mina tua. E la terza possibilità, che è quella per la quale hanno optato, e cioè che c'è il marinaio che stava fumando una sigaretta, ha dato fuoco a tutto, e c'è stato un incendio a bordo. E ragazzi, perché è una nave da guerra, non è che c'è stato un incendio a bordo, non è che il traghetto per cui dice c'è il disgraziato che ha lasciato la macchina accesa e ha preso fuoco la vettura e dentro, cioè, abbiamo dovuto estinguere il fuoco. Comunque siamo capaci di spegnere il fuoco in quelle condizioni. Una nave militare che fa quella fine, va a fondo per un incendio a bordo, dimostra che è un sistema smantellato, cioè non sta in piedi, e questo dovrebbe suggerire ai vertici militari russi, se non vogliono affondare insieme a Putin, di affondare Putin al più presto.
Pagine interne della Stampa. Gas e atomica, le minacce di Putin, lo zar sfida l'Unione Europea, non potrà fare a meno del nostro metano e punta anche ai mercati asiatici. Intanto Medvedev rincara, Baltico nuclearizzato se Finlandia e Svezia entrano nell'alleanza. Com'è la situazione al momento, Davide?
Allora, questa dichiarazione del presidente della Federazione Russa, Putin, è la dimostrazione, diciamo, ulteriore che vive in una bolla di delirio autoreferente, cioè perché lui afferma il gas che noi forniamo all'Europa, ai paesi europei, è insostituibile. Allora, il gas che la Russia ci fornisce a noi paesi europei sarà sostituito, ma per intero. La canna del gas può direttamente inalarla al Cremlino. Non prenderemo più una bombola di gas dalla Russia. Questo ci costa, ci crea dei grossi problemi, ci fa aumentare il prezzo. Non riusciamo, non possiamo farlo subito, e questo crea dei problemi nei rapporti fra i diversi paesi europei a seconda di come è strutturata l'approvvigionamento energetico di ciascuno, è certamente, ed è una cosa dolorosa, ma nel tempo necessario, che non si misura certamente in lustri, tranquillo che in mesi ce la possiamo fare, noi non importeremo più una bombola di gas. Questo quindi dia la dimostrazione che Putin sostiene il contrario. Putin sarà smentito. Ma qual è il problema? Il problema è che mentre il fatto che noi oggi compriamo ancora gas, questo ci indebolisce davanti a una parte della nostra opinione pubblica, perché il nostro è un mondo libero, mica una dittatura come la sua, e quindi ci sono quelli che soffrono l'aumento delle bollette, l'aumento del costo dei carburanti, magari pensano che la loro sofferenza sia paragonabile a quella di chi il figlio gliela ammazzano e la figlia gliela violentano, e quindi, diciamo così, stanno un po' fuori di testa anche nella scala dei valori. magari c'è qualcuno che dice andremo in bancarotta noi, non ci va la Russia è già in bancarotta e non è paragonabile. Ma tutti questi nostri disagi contemporanei non tengono conto o non sanno tenere conto del fatto che quando avremo successo saremo messi nelle condizioni e ci riusciremo di non importare più una bombola di gas. La Russia è in bancarotta eterna. No, cioè non è che è una questione di qualche mese, che è questa la ragione per la quale se esiste qualcosa che sia classe dirigente in Russia deve far fuori Putin velocemente, perché se no la bancarotta se la portano avanti per decenni e l'alternativa a quella bancarotta sarà andare a fare i camerieri dei cinesi. Auguri per l'orgoglio nazionale russo se è questa la loro prospettiva.
Davide, velocemente cambiamo argomento. Dal Corriere della Sera, ma la troviamo anche altrove, dal Regno Unito, Johnson trasferisce in Ruanda i richiedenti asilo. Di cosa si tratta?
Si tratta di una cosa per la quale Boris Johnson ha ottenuto quello che voleva. Oggi i giornali inglesi non parlano d'altro e così finalmente hanno smesso di parlare la multa, i festini. Vabbè, la sostanza è... Allora, tutto questo, però, questa cosa Ruanda è talmente, diciamo così, strana a sentirsi che uno dice ma quando mai si è visto? Oh, calma, c'è un accordo della Danimarca con il Ruanda per portarci gli immigrati irregolari, già esistente, ed è da dentro l'Unione Europea. Non è vero che per fare quella roba lì devi uscire fuori dall'Unione Europea, balle. Così come non era vero che Brexit avrebbe difeso il Regno Unito dall'immigrazione, ve la ricordate questa, oppure sono tutti affetti da scarsa memoria? E invece dal 2015 a oggi l'immigrazione clandestina nel Regno Unito era aumentata anziché diminuire. Non funziona. Allora, l'idea di portare i coloro i quali arrivano regolarmente da un'altra parte non è una cattiva idea, perché consente di prestare soccorso, di prestare assistenza e al tempo stesso vedere con calma se hai diritto o se tu hai diritto a entrare o io ho convenienza a farti entrare. Tutte e due le cose stanno in qualche modo, portano alla stessa conclusione, cioè entri. E invece dove tu non hai diritto o io non ho convenienza, non ti faccio entrare, ma non per questo ti affondi nella manica, stai in un posto dove c'è la terraferma sotto i piedi. Che il posto più vicino sia a 6.000 chilometri in Ruanda credo che appartenga molto al desiderio di conquistare le prime pagine, e su questo devo dire il risultato è già raggiunto, però si tratta di un annuncio. Hai voglia da qua quando avrei fatto una cosa simile?
Beh, non è la prima volta comunque, insomma, non sarà neanche l'ultima. Allora Davide, parliamo di super ricchi, parliamo di Elon Musk, il patron di Tesla, tra gli uomini più ricchi del mondo. Ha fatto un'offerta, tu mi dirai, voleva comprare una casa? No, voleva comprare Twitter. Ha offerto svariati miliardi di dollari l'OPA di Elon Musk su Twitter, scrive Il Sole 24 Ore, ma il mercato non ci crede. E perché?
Ma intanto perché il consiglio di amministrazione della società ha detto che non sembra una buona cosa, una buona offerta, ma quello non significa, quando per ora siamo le dichiarazioni, quando eventualmente dovrà prendere corpo un'offerta pubblica d'acquisto si vedrà cosa il mercato risponde. Il titolo non è andato effervescente fin qui, quindi da questo punto di vista si dice che c'è un po' di scetticismo. Il tema qual è? Il tema è, dice Elon Musk nel fare questo annuncio, io voglio prendere Twitter perché ha un valore, perché ci sono molte persone, milioni di persone che lo utilizzano, e per difendere la libertà di espressione. Ora, questo è un tema delicato, perché Twitter ha attualmente sospeso qualcosa come 44.000 profili per offese, per frasi ingiuriose o a sfondo razzista e così via. Ora, il punto qual è? Che queste cose vengono difese dalla legge. Cioè, se io dico adesso qualche cosa che taluno considera offensivo verso se stesso o verso l'umanità, va in procura, presenta un esposto e mi fa mettere sotto processo. Oppure se invece l'ho offeso personalmente, sporge una denuncia e mi querela per diffamazione. E ce la vediamo davanti alla legge se c'ho ragione io o c'ha ragione lui. Se invece è il padrone di casa, cioè Twitter, che dice no, guarda, questa cosa proprio non la puoi dire e allora ti sospendo il profilo, lì entriamo dentro un universo diverso. Cosa intende fare Musk? Questo non è chiaro. Cosa significa difendere la libertà? Io credo che si possa farlo in un solo modo serio, è quello di far valere la legge e però proibire l'anonimato. perché ricevere ogni mattina gli insulti da Caporo 43 che dice cioè, lei era un analfabeta eccetera, sì, alla lunga, diciamo, tanto l'ho capito che Cappero non esiste, però e sono, magari c'è un altro che, diciamo, che sì, non è particolarmente astuto e prende Cappero come uno del popolo, questo sì, questo dovrebbe essere proibito.
Ecco, da Cappero cambiamo decisamente argomento, Davide, restiamo però sulla prima del Sole 24 Ore, parliamo di giustizia, riforma Cartabia, è stato raggiunto l'accordo sull'elezione del CSM e nomine degli uffici giudiziari, quindi è stata approvata la riforma che prevede un nuovo sistema dei collegi per l'elezione dei togati al CSM.
Allora guardi signorina, lei è giovane, le do un, diciamo, un suggerimento, punti l'orologio, perché tanto questa cosa due volte la settimana si annuncia la rottura e poi si annuncia l'accordo. Oggi è venerdì, quindi è ragionevole supporre che la rottura avvenga tra lunedì e martedì.
È Pasquetta lunedì, Davide, martedì, facciamo forse, martedì, allora. Dai.
Martedì, perché diciamo così con più calma, poi è Pasquetta, giusto, cioè, non ci avevo pensato. Quindi martedì o mercoledì c'è la rottura. Tutto questo attorno a una cosa che si voglia. Io lo so che, diciamo, che la sora Cesira non frequenta ogni giorno i tribunali, quindi non è che lo sente come, anzi non gliene frega assolutamente niente. Solo Augusto una volta è stato denunciato, insomma la cosa non l'ha presa bene. Allora io, questa cosa che nel fascicolo, facciamo il fascicolo del magistrato, è una cosa vendicativa, è una cosa, che c'è scritto? Che è sto fascicolo del magistrato? C'è scritto se sei stato buono, se sei stato capace, se sei stato bravo. Fin qui i magistrati competono solo ed esclusivamente con i ragazzi che fanno l'esame di maturità. Ed è un tentativo di arrivare al 100% dei promossi. Per ora gli esaminandi all'esame di maturità sono in leggerissimo vantaggio dello 0,5%, passano al 98,5%, i magistrati al 97,5%, capite che severa selezione, diciamo, tutti i promossi. Però nel fascicolo ci metteremo anche che hai portato in giudizio uno che è stato assolto, e lì il sor Augusto dice, ecco, state parlando di me. Oppure che hai scritto una sentenza e ogni volta che scrivi una sentenza in appello o in Cassazione la riscrivono perché dicono che sei analfabeta, e cioè, tutto questo conta nel giudizio. Ora, che questo sia una cosa pazzesca, si debba scioperare, farà una parte della magistratura, si debba scioperare contro questa roba qui. L'unica cosa che veramente uno ci si domanda è: ma perché non era così? No, perché la sora Cesira, se continua a mettere troppo sale nella minestra, qualcuno che dice, mamma, cara, cioè, fa schifo, cioè c'è troppo sale. Il risultato conta nella vita, non è solamente quanta buona intenzione ci hai messo nel cucinare o quanta buona intenzione ci hai messo nel redigere una sentenza. Ora, che questo sia argomento di divisione o unità politica appartiene a quel modo di fare politica per cui si tenta sempre di distinguersi. Io credo che così finisce con l'estinguersi.
Questo dettaglio della fedina penale del sor Augusto mi ha un po' inquietato. Davide, sì. Ti chiederei magari nelle prossime di approfondire, perché sono molto curiosa. Tornando invece alla nostra rassegna stampa, su diverse prime pagine, ma soprattutto all'interno, non manca oggi la notizia di un lutto. Dalla prima del giornale, la battaglia di Letizia per i vinti, la fotografa scomparsa, dal Sole 24 Ore, anche qui troviamo la notizia: Letizia, battaglia, scatti contro la mafia, morta ieri a Palermo la grande fotografa, aveva 87 anni.
È stata una grande fotografa, è diventata famosa. Guarda, allora, non bisognerebbe morire, bisognerebbe andarsene, diciamo così, senza lasciare traccia, perché se muori poi scrivono tutti la stessa cosa, quindi vengono naturalmente citati gli scatti all'hotel Zagarella, lo scatto di Sergio Mattarella che tiene tra le braccia il fratello morente, che sono gli scatti di Letizia Battaglia. Letizia Battaglia non amava, per la verità, essere descritta come la fotografa dei lutti e della mafia, perché ha fatto delle fotografie meravigliose alle bambine, alle ragazzine di Palermo, c'era fotografa della vita. Ma la cosa che francamente mi disturba è che Letizia Battaglia, all'apice della sua vita artistica e professionale, è stata massacrata. È stata massacrata, e lei aveva fatto tutto il lavoro per riaprire il centro sperimentale di fotografia a Palermo, ha dovuto dimettersi, dovette andarsene. Era massacrata perché aveva fatto delle fotografie per la Lamborghini. per le strade di Palermo con le ragazzine palermitane. E questa cosa non andava bene, perché l'arte invece, questa è una sorta di cosa commerciale, ovviamente commerciale, la pubblicità della Lamborghini, cosa volevi che fosse. E questo arrivo, questa, lei si è dimessa, ha detto ma andate tutti a quel paese. Adesso che è morta, tutti, è la fotografia, è la grande interprete della Sicilia, è lo scatto della Zagarella, cioè, Lamborghini non è uscito dalla penna o dalla voce, dalla bocca di nessuno. È un peccato che l'unica a non morire mai sia l'ipocrisia, perché invece bisogna avere rispetto delle persone, parlare dei loro pregi e dei loro difetti, e siccome in questo caso la campagna di demonizzazione della battaglia per la pubblicità Lamborghini non è un difetto della battaglia, ma è un difetto di chi l'ha fatta, non si sfugge alle proprie responsabilità. Bisogna avere il coraggio di dire accusai Letizia Battaglia e ho sbagliato, oppure lo confermo e con ciò non di meno mi dispiace che sia morta. Ma tacere e svicolare è vigliacco e ipocrita.
Ed è un vizio che non, insomma, forse non perderemo. Non perderemo mai. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Davide, ma noi ti ritroviamo domani mattina alle 7.10. Intanto buon lavoro.
Senz'altro e buona radiovisione a tutti.
Il giallo di questo incrociatore russo resta il fatto che è di fatto affondato. Bisogna capire se sono stati gli ucraini oppure un'esplosione. Diceva prima Davide Giacalone, ci immaginiamo il soldato con la sigaretta che fa poi esplodere e incendiare tutto. Il dubbio che io ho espresso fuori onda è: ma non ci sono delle imprese, cioè delle riprese tipo satellitari, che c'è una prova oggettiva che poi in qualche modo possa risolvere questo giallo? Ci facciamo aiutare da Roberto Arditi, che è collegato con noi. Buongiorno Roberto, bentrovato.
Eccoci qua Barbara, buongiorno.
Buongiorno Roberto. Allora, siamo d'accordo però su un fatto, che qualsiasi sia la verità, cioè chiunque abbia affondato questo incrociatore, la figuraccia per l'esercito russo c'è in ogni caso, oppure no?
Dunque, è probabilmente quella di ieri la giornata più negativa in assoluto dal punto di vista russo di questa tragedia della guerra in Ucraina, perché la nave che è verosimilmente affondata e che sicuramente è stata tracciata dai satelliti e dai servizi di intelligence di molti paesi del mondo, e dovremmo tentare di capire perché tutti sono molto prudenti nel fornire versioni ufficiali, ma io credo di avere, e ve lo dico tra un secondo, una mia versione di perché sta andando in questi termini. Quella nave non è una nave qualsiasi. Tanto per metterla su un ricordo italiano, quella è la nave tra le più importanti della Marina Militare russa, che arriva sino in Sardegna per accompagnare una visita di Vladimir Putin nella residenza, appunto in Sardegna, dell'allora capo del governo italiano Berlusconi. Cioè, quella nave è una nave simbolo della Marina Militare russa, tanto è vero che era, fino a ieri, la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero impegnata nelle operazioni militari della zona, che impediscono qualunque approdo di navi commerciali ai porti ucraini e che tengono in assedio sostanzialmente dal mare la città di Odessa, con tutto quello che rappresenta non solo economicamente ma anche dal punto di vista simbolico e culturale per l'Ucraina, la città di Odessa. La ragione per la quale secondo me le evidenze satellitari e di altro genere, che sicuramente esistono, non vengono diffuse è legata al fatto che questo smacco per le forze armate russe è di tali proporzioni che diciamo così, mostrare al mondo l'evidenza di questo smacco, questa è la mia opinione, potrebbe diciamo così aggiungere a una situazione già delicatissima la goccia in grado di far traboccare il vaso, cioè provocare una reazione che può diventare un'escalation con utilizzo di armi anche di carattere nucleare, fosse anche solo quelle tattiche, cioè quelle che hanno effetto su una porzione di territorio limitata, che a questo punto è un'opzione non esclusa a tutti i livelli in giro per il mondo. Cioè, quello che io vorrei dire, senza fare del facile allarmismo, perché quando ci si trova di fronte alle situazioni tragiche non bisogna comportarsi da stupidi mai, ma quello che voglio dire è che la situazione è delicata sul piano militare oggi molto più del 24 di febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Non si pensi nemmeno per un momento che questa situazione sta andando verso una soluzione, perché purtroppo le evidenze anche militari dicono il contrario.
Non si va appunto verso una soluzione, ecco, con quanto accaduto per quanto riguarda l'incrociatore russo, però in qualche modo, se da un lato rappresenta questo avvenimento un duro colpo, ecco, per l'esercito russo, d'altra parte può rappresentare invece una sorta di successo per le forze ucraine.
È il successo militare più clamoroso che gli oppositori ucraini, e con tutto il supporto internazionale che hanno, è il successo più clamoroso mai ottenuto dal 24 febbraio a oggi, anche perché intanto perché questa nave non solo era la nave ammiraglia, ma nessuno pensi per un momento che per affondarla, come le stesse autorità russe hanno sostanzialmente ammesso, che per affondarla diciamo ci si arrivi con una piccola operazione militare di poco conto. Evidentemente è stato costruito e strutturato un attacco usando anche armi molto potenti, cioè verosimilmente dei missili, tra l'altro di generazione tecnologica ucraina, che si chiamano Neptune, il cui utilizzo però comporta un'operazione complessa anche di scavalcamento delle difese che la flotta russa del Mar Nero ha messo in atto. Difese che però, e la mia convinzione è che al Cremlino ci sarà un'agitazione fortissima, perché avere penetrato il sistema di difesa della flotta del Mar Nero in questo modo, affondando la nave ammiraglia, è una prova di inefficienza militare di dimensioni clamorose, che diciamo così scalfisce in modo significativo la credibilità militare russa in tutti i teatri del mondo. E siccome il patrimonio di credibilità nella forza militare è rilevante tanto quanto la forza stessa sul campo, ecco perché la giornata di ieri è la giornata di, diciamo così, nera dal punto di vista russo di tutta questa storia.
Roberto Arditti, grazie. Senti, ti auguriamo buona Pasqua, ci risentiamo poi settimana prossima, ok?
Senz'altro.
Grazie.
Senz'altro, buona Pasqua a tutti.
E buona giornata. Allora, prima di andare verso la conclusione della nostra seconda ora, il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno, Don.
Ciao, ciao. Speriamo che dalla giornata nera possa spuntare invece una giornata bianca, una giornata di pace. Speriamo. Io, siccome non vi sento domani e poi domani, vi faccio gli auguri a tutti, ai malati, a quelli che stanno bene, soprattutto ai bambini, e insegniamo ai bambini quanto è bella la pace, e senza pace non si vive. E dovrebbe essere Pasqua una volta al giorno, quello di te, eh?
Le tue parole, Don, arrivano a tutta Italia e non solo. Buona Pasqua a te, tanti auguri.
Buona Pasqua una volta al giorno. Ciao a tutti, auguri.
Grazie,
auguri.
Grazie a Don Antonio Mazzi, auguroni a tutti voi.
Ci colleghiamo con Leopoli, in Ucraina da diverso tempo continua l'attività di Medici Senza Frontiere, e tra le attività organizzate c'è questo treno che ha già fatto 4 trasferimenti per portare dalle zone più drammatiche di questo conflitto, portare in zone più sicure alcuni malati, alcuni anziani, tanti feriti. E in diretta da Leopoli c'è Maurizio Deban, responsabile della comunicazione di Medici Senza Frontiere. Buongiorno Maurizio e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ecco, prima di parlare dell'attività del treno, volevo sapere com'è la situazione in questi giorni a Leopoli.
No, la situazione a Leopoli la definirei abbastanza tranquilla. Ci troviamo molto molto distante dalla linea del fronte. L'Ucraina è un paese immenso, e proprio data la caratteristica geografica di questo paese nasce l'idea di questo treno, cioè trasportare i feriti di guerra dall'est del paese, dove la linea del fronte è più attiva, dove ci sono i combattimenti, verso l'ovest del paese, dove la situazione è più calma e dove quindi gli ospedali possono prendersi cura di questi feriti.
Ecco, come anticipato da Barbara, parliamo anche nello specifico dell'attività che svolge questo treno di Medici Senza Frontiere. Questo treno, ricordiamo, adibito a clinica di urgenza. In che modo è organizzato e in che modo funziona? Quali sono le assistenze, ecco, che riuscite a rivolgere?
Sì, Medici Senza Frontiere è in Ucraina dal 99, dal 2004 nell'Ucraina orientale. Quando è scoppiata la guerra, il nostro primo obiettivo era quello di far arrivare le forniture mediche, tutti quei materiali che servono ai pronto soccorso, alle sale operatorie per poter lavorare, per poter continuare. Perché dato l'afflusso enorme di feriti, ovviamente tutti questi materiali venivano a mancare. Quindi abbiamo utilizzato inizialmente, nei primi giorni, degli ultimi giorni di febbraio, i treni, il sistema ferroviario ucraino, per far arrivare questi aiuti negli ospedali vicino alla linea del fronte. Poi l'idea è venuta da sé, parlando appunto con le ferrovie ucraine e con il Ministero della Salute, ci siamo detti: perché non usiamo il treno anche per trasferire i feriti? E da lì quindi abbiamo lavorato, diciamo, di giorno e di notte per allestire una specie di una vera e propria clinica all'interno di un treno, quindi sventrando i posti letto e farli diventare posti letto di, diciamo, scusate, posti a sedere di un treno sono diventati posti a sedere di un ospedale. E così siamo riusciti, e continuiamo, il treno in questo momento è in viaggio verso l'est del paese, a trasferire pazienti in condizioni gravi ma stabili, perché devono affrontare comunque un lungo viaggio in treno, circa 20-24 ore, per poter arrivare dall'altra parte del paese e poter ottenere le cure di cui hanno bisogno. Ma ecco, ciò non basta.
Maurizio, tu hai parlato di forniture e noi sentiamo spesso di ospedali in difficoltà nel paese perché sono sotto attacco. E riescono comunque, tu hai detto che a Leopoli al momento la situazione è, tra virgolette, tranquilla, riescono comunque a fare il loro lavoro nonostante le condizioni?
Direi di sì, ma ovviamente le condizioni sono molto molto difficili, ed è per questo che l'idea di questo treno serve sia a trasferire questi pazienti, ma soprattutto ad alleggerire il carico che hanno questi ospedali nella zona est, nel Donbass, diciamo, del paese, perché ovviamente se hai tantissimi feriti di guerra che arrivano in un pronto soccorso nello stesso momento, non riesci a curare tutti. Il treno per questo ha trasferito anche i feriti dell'attacco alla stazione di Kramatorsk, ricorderete, era proprio venerdì scorso, sono otto bambini che sono venuti che sono stati feriti in quell'attacco, sono stati portati attraverso il treno di Medici Senza Frontiere a Leopoli qualche giorno fa. Ma il treno ha portato anche persone anziane che soffrono di Alzheimer, che quando c'è un bombardamento, quando suonano l'allarme, non possono andare in un rifugio, non possono nascondersi o trovare un rifugio. Ma abbiamo portato anche 78 orfani di un orfanotrofio vicino Zaporizhia, alcuni di loro invalidi, il più piccolo aveva 2 mesi, il più grande 3 anni, e anche loro, diciamo, sono stati messi in due vagoni attaccati a questo treno e sono riusciti a portarli a Leopoli in salvo, e adesso sono diciamo riferiti a un orfanotrofio di questa città. Tutto questo grazie alla Ferrovie Ucraine e al Ministero della Salute dell'Ucraina, che ci dice in quali ospedali andare e quali sono quei pazienti che hanno assolutamente bisogno di essere trasferiti.
Ecco, perché Maurizio, restano poi questi pazienti, chiamiamoli così, restano sempre in territorio ucraino o magari successivamente è prevista un'uscita dal paese, penso magari ai bambini che hanno qualche patologia, magari verso i paesi europei che possono curarli al meglio?
Dipende dalla patologia. Una donna ucraina, 40 anni, 2 figli, ha perso l'occhio in un attacco a Mariupol. Viaggiava nella sua auto quando è stata colpita, adesso è ricoverata qui a Leopoli e mi pare al secondo intervento chirurgico e sta affrontando appunto il decorso di quello che le è successo. Un altro bambino con invece una lesione addominale molto grave, siamo riusciti, è arrivato a Leopoli dove è stato stabilizzato, adesso si trova in Germania per poter continuare, per poter fare degli interventi di chirurgia ricostruttiva e poi la fisioterapia.
Maurizio, ci sono, prima di salutarci, tante realtà in Ucraina che stanno dando una mano e tanti di noi, parliamo dell'Italia ma non solo, che a distanza danno una mano. Se tu dovessi dirci in 30 secondi, poi ci salutiamo, quali sono le cose di cui voi medici avete più bisogno in questo momento?
Direi che l'umanità e la spinta alla solidarietà che c'è qui in Ucraina è sorprendente. Medici Senza Frontiere fa il suo piccolo, ma ci sono tantissime reti di volontari che si sono attivate ed è veramente incredibile quello che si sta vedendo qui. Se dovessi dirti personalmente quello di cui questo paese ha bisogno adesso è la pace.
Insomma, una risposta che non lascia intendere nient'altro se non la realtà. Maurizio, in bocca al lupo a te, a tutto il tuo team, a Medici Senza Frontiere per quanto state facendo in Ucraina per gli ucraini e non solo, in fasi cruciali di questa guerra. Torneremo a sentirci sicuramente, tanto un grande grande in bocca al lupo. Maurizio, a presto.
Grazie a voi.
Allora, dall'inizio dell'invasione russa l'Unione Europea in Ucraina, l'Unione Europea sta giocando un ruolo cruciale nel condannare le violenze, lo sta facendo soprattutto anche tramite le sanzioni. L'Italia, come tutti gli stati membri, è in prima linea per condannare quanto sta accadendo e per vedere dall'interno come lavora la nostra diplomazia. A Bruxelles ci colleghiamo con l'ambasciatore Pietro Benassi, che è il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Ambasciatore, intanto buongiorno e grazie per averci raggiunto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, partiamo anzitutto da qui, dalle sanzioni. Abbiamo già visto che diversi pacchetti sono stati comminati nei confronti di Mosca in vari settori. Ce ne sono altri all'orizzonte? E se sì, come immaginiamo, su che binari ci muoviamo? Ci si muoverà la Commissione?
Sì, come lei ha anticipato, sono stati già messi in atto 5 pacchetti sanzionatori che riguardano l'Istituto di persone, di compagnie, di società, beni vietati sia all'importazione che all'esportazione, il cosiddetto export control. 5 pacchetti enormi dell'Unione Europea, identici a quelli del G7 e ad altri paesi che vi hanno aderito. Sì, sono già state anticipate da parte della Commissione Europea in relazione anche purtroppo all'evoluzione sul terreno di questa inaccettabile carneficina, un possibile sesto pacchetto sanzionatorio che anche lì dovrebbe andare ulteriormente a colpire la Federazione Russa per quanto attiene ai movimenti finanziari e ai beni all'importazione, all'esportazione verso l'Unione Europea. Compare per la prima volta dopo il quinto pacchetto, dove è già stato affrontato il tema energetico con un ban all'importazione di carbone, è già stata anticipata dalla Commissione europea la possibilità di passare al petrolio quale bene da colpire all'importazione verso l'Unione europea da parte della Federazione russa.
Ecco, ambasciatore, sempre a proposito del tema sanzioni, qual è la posizione dell'Italia a riguardo? È in linea con tutti gli altri stati membri? Perché talvolta nel Consiglio dell'Unione Europea pare ci sono state posizioni leggermente diverse, ad esempio riguardo l'argomento embargo o l'argomento energetico.
L'embargo riguarda qualsiasi tipo di prodotto, sia energetico sia non energetico. L'Italia, sin dal primo pacchetto sanzionatorio, ha favorito il raggiungimento del consenso da parte dei 27 Stati membri. Tenga presente che nei 5 pacchetti sanzionatori, ogni volta tra la proposta della Commissione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede nel frattempo una filiera di approvazione, non sono mai passate più di 48 ore, segno di una fortissima unità dei 27 nel comminare queste sanzioni. Ovviamente nel salire di pesantezza sanzionatoria appaiono diverse sensibilità fra gli Stati membri, perché le sanzioni, come noto, non colpiscono solo chi le riceve, ma impongono forti sacrifici anche a chi le commina. Ad oggi l'unitarietà dell'Unione Europea è stata fuori discussione. Salendo col livello sanzionatorio si potranno verificare, appunto, attraverso queste nuove sensibilità, delle esigenze di mettere a punto anche sulla situazione dei vari contratti in essere tra i vari paesi, magari un dibattito un pochino più approfondito. Insomma, ci mancherebbe altro che 27 paesi non abbiano neanche la possibilità di dibattere un minimo. Però, ripeto, come è stato detto al più alto livello, intanto l'Italia ha sempre favorito il raggiungimento del consenso e abbiamo già anticipato che anche per il futuro non saremo noi a porre dei veti. Però, insomma, come è stato detto ad alto livello, l'unitarietà e la tempestività di questo approccio dell'Unione Europea è un messaggio politico chiarissimo che è finalizzato, ove possibile, a interrompere questa carneficina.
In diretta da Bruxelles, l'ambasciatore Pietro Benassi, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea. La porto adesso sullo stretto argomento Ucraina, inteso come paese, come entità politica. Si parla da tempo dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Questo potrebbe davvero accadere in tempi brevi, come dichiarato, auspicato dalla presidente Ursula von der Leyen?
Allora, intanto il Consiglio dell'Unione Europea si è espresso chiaramente in modo positivo in occasione del vertice di Versailles del 10 marzo scorso. Dopodiché abbiamo avuto anche il simbolismo plastico con la visita della presidente von der Leyen a Kiev, della consegna dei documenti di adesione al presidente Zelensky. Aspettiamo, come previsto dai trattati, la proposta della Commissione affinché il Consiglio possa pronunciarsi in merito, dopodiché entra la procedura di integrazione per gli allargamenti dell'Unione Europea, che è prevista dai trattati, prevede una serie di passaggi. È chiaro che il messaggio politico dell'Unione Europea è stato quello di accogliere l'Ucraina nella famiglia europea, appunto.
Questo è l'auspicio di tutti noi, e come ambasciatore, nel salutarlo, abbiamo ricordato all'inizio, speriamo che questo sia uno dei passaggi, insieme alle sanzioni, insieme all'impegno dell'Italia, dell'Unione, di tutti gli Stati membri, affinché ciò che sta accadendo cessi immediatamente, cessino le violenze, finisca la guerra. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo a lei e a tutto il suo team, l'ambasciatore Pietro Benassi, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Buon lavoro, torneremo a sentirci presto.
Grazie, grazie a lei e un saluto ai radioascoltatori.
Oggi appuntamento da non perdere a partire dalle 14 su Rai 1, perché andrà in onda una puntata speciale del programma A Sua Immagine, nel corso della quale assisteremo ad una intervista esclusiva rilasciata da Papa Francesco a Lorena Bianchetti. Lorena, che questa mattina è in diretta con noi qui su RTL 102.5. Buongiorno e bentrovata.
Ciao, ciao Barbara, ciao a tutti quanti voi.
Buongiorno Lorena, intanto grazie per il tuo tempo. Allora, è una giornata speciale per te, ma per tutti noi, perché insomma, intanto, se non sbaglio, tu sei la prima donna a intervistare Papa Francesco, e poi insomma il periodo è quello che è.
Prima donna, ma è soltanto proprio perché è stato un incontro davvero molto molto bello, e effettivamente è la prima volta che una donna è a colloquio in questo modo con Papa Francesco. No, stavo sorridendo, mi sono permessa.
Assolutamente sì. Allora, il periodo è sicuramente cruciale, particolare, perché poi è forse la prima volta che il Papa parla da quando, in un'intervista, da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, quindi sarà un'intervista un po' diversa da tutte le altre, non mi sbaglio.
Eh sì, è stato davvero un incontro in cui si sono toccati tantissimi temi, tutti quelli che riguardano l'attualità. Guarda, io nel mio piccolo ho cercato davvero di portare con me tutte le persone, tutti quanti noi che comunque viviamo le preoccupazioni, le sfide, le angosce, la cornice, anzi il pretesto è proprio il Venerdì Santo, per cui insomma siamo partiti anche dalle espressioni di Gesù, dal fatto che Gesù muore in croce da innocente. Sono tanti proprio gli innocenti che continuano a morire a causa della guerra, e non solo. Io sono convinta che le parole del Santo Padre siano un'iniezione di bellezza, un'iniezione di forza e di incoraggiamento. Perlomeno penso che oggi alle 14, perlomeno per me è stato così. Quando sono tornata a casa ho cominciato a realizzare, perché nel momento in cui ero lì ho focalizzato il mio cuore, i miei occhi proprio a Papa Francesco. E quando è finito il colloquio, mi sono resa conto che c'era un microfono, una telecamera, perché insomma quello che vedrete è proprio un discorso, è un incontro cuore a cuore. Ne ho approfittato perché ho detto, beh, insomma, un'occasione così, così rara. E sulla spiritualità, beh, non avevamo dubbi, no? Per quanto riguarda Papa Francesco, ma la sua umanità, la sua generosità, la sua accoglienza, la sua disponibilità anche a prestarsi alle persone, no? Perché io ero lì veramente a nome di tutti. Chiaramente le donne, essendo per la prima volta questo incontro proprio con una donna, anche loro sono state, anche noi siamo state tanto protagoniste di questa conversazione, così come lo sono state tutte quelle persone che oggi non riescono ad arrivare a fine mese, o le persone che sono vittime delle mafie, le persone, insomma, tanti argomenti che riguardano la nostra quotidianità.
Vedi Lorena, sei di fatto entrata nella storia, nei libri di storia anche, come di storia del giornalismo, no? Come la prima donna che insomma ha intervistato Papa Francesco. Allora, ci stavi anticipando tanti argomenti, argomenti appunto che riguardano la vita di tutti noi, la vita dell'Italia e anche la guerra sullo sfondo. Il Papa insomma anche negli scorsi giorni si è espresso su questo, dicendo no al riarmo, e ovviamente adesso in vista della Pasqua, un invito alla pace.
Sì, è qualcosa che si costruisce, che non dobbiamo dare per scontato. Chiaramente la guerra in Ucraina è stato un argomento importante, così come lo sono state le tante guerre che ci sono nel mondo, perché poi insomma ci dimentichiamo che in tante altre parti del pianeta si continua a combattere e a morire, quindi anche il tema non soltanto delle della guerra, ma anche delle armi, così come dei rifugiati, perché abbiamo visto nei confronti degli ucraini, per fortuna, finalmente comprensione, accoglienza concreta, generosità. Non so, questa lo ascolterete, una delle domande, se tutto questo atteggiamento, questa proporzione del cuore vale per persone che scappano dalle guerre e dalle altre parti del mondo. Insomma, dicevo, ma anche il tema del perdono, no? Tantissimi i temi trattati. Ho chiesto al Santo Padre come si fa a perdonare quando si uccidono innocenti, quando si vuole sopraffare qualcun altro. Poi abbiamo toccato anche il tema della violenza appunto sulle donne, ma anche il Covid, tutte le sofferenze che abbiamo vissuto con questo. Insomma, io spero di essere riuscita ad essere la voce un po' di tutti, di tutte le persone, di tutto quello che le persone hanno nel cuore. E ripeto, il Papa è stato disponibile, perché naturalmente sapeva che parlava a tutti, e particolarmente paterno. Insomma, questo è quello che mi ha colpito e che porto nel cuore.
Ecco, un appuntamento da non perdere, un'intervista soprattutto da non perdere, quella che potremo seguire oggi a partire dalle 14 su,
certo,
Rai 1.
Un grande appuntamento. Ma io però, scusate se entro un po' così a gamba tesa, proprio su di te, Lorena, come ti sei sentita in quella circostanza? Perché io sto provando molta invidia per te, perché come abbiamo detto entrerai nei libri di storia del giornalismo. Come ti sei sentita?
Guarda, io non mi sono emozionata, sono molto onesta, ero felice. Non l'ho vissuta come un incontro di lavoro, e poi c'è stato anche tutto, no, diciamo, l'impegno professionale, ma l'ho vissuto soltanto umanamente, il dono di incontrare una persona così speciale. E quindi emozionarmi sarebbe significato per me mancargli di rispetto e non riuscire ad essere lucida per portare la voce di tutti. Per cui l'ho vissuto con la massima concentrazione, ma non una concentrazione di testa, una concentrazione proprio di cuore. Poi, quando, come ti dicevo, si sono spente le telecamere, ho cominciato a realizzare.
Eh sì, e lì è scesa tutto, no? Sai, tutta la tensione, no? Lì è sceso tutto. Ma cosa ho fatto oggi? Non è stata una giornata di lavoro normale, no? Non sono andata in studio.
Le parole mi sono tornate la mattina dopo. Lì per lì avevo, è come se camminassi su una nuvoletta, ma per la serenità che mi ha trasmesso, non per la medaglia che può essere professionale,
certo.
No, niente di tutto questo, era proprio il senso di grazia che mi ha lasciato, e che spero oggi appunto su Rai 1 alle ore 14, mm-hmm, attraverso anche i telespettatori di tutta la Rai, i vostri ascoltatori della mia trasmissione a sua immagine, spero insomma possiamo condividere tutto questo, perché ne abbiamo un po' bisogno, no? Di parole di conforto, di strumenti che possano esserci utili per fare delle scelte anche nella quotidianità.
Specialmente in un periodo, l'abbiamo detto, come questo. Adesso è inutile ripeterlo, ma le parole del Santo Padre saranno preziose più che mai, se possibile. Hai ricordato l'appuntamento, Lorena, oggi alle 14 su Rai 1, la tua intervista in esclusiva al Santo Padre, a Papa Francesco, da non perdere. Lorena, un abbraccio fortissimo, torniamo a sentirci presto e complimenti.
A voi, grazie di cuore, anche per questa conversazione e per questo lancio.
A te, a presto. Ciao Lorena.
Ciao.
Grazie a voi, grazie soprattutto a Barbara Sala, ci ritroviamo domani.
Se fate i bravi, grazie anche a Luigi Santarelli. Se fate i bravi, perché tra un po' è Pasqua, noi. Solo per quello. Ciao!
Ciao!